Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran colloqui nucleari a Vienna, tutto rimandato dopo insediamento del nuovo governo. Siria, insediamento Assad, il giuramento del nuovo presidente. Al via nuovi colloqui inter-afghani a Doha. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi domenica 18 luglio 2021. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento, un programma speciale dedicato alla ricorrenza di oggi. Infatti oggi è l'anniversario del martirio del quinto imam degli sciiti, Mohammad Boghair. La pace sia con lui, le condoglianze da parte di Radio Italia per questa triste ricorrenza. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia è 5925 kHz, pari a 49 metri. Per quanto riguarda il nostro indirizzo email, Radio Italia, irib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Colloqui tra Iran e il 4+1, quattro paesi non americani, cioè Russia, Cina, Inghilterra, Francia e Germania, che hanno firmato con l'Iran insieme agli Stati Uniti, che poi si sono ritirati ai tempi di Trump nel 2015, il piano d'azione congiunta globale, accordo sul nucleare iraniano. Per alto negoziatore iraniano, i colloqui a Vienna devono dare spazio al tempo affinché proprio imminente transizione democratica del potere in Iran faccia il proprio corso, lo ha detto appunto il vice ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che è anche capo negoziatore di Teheran ai negoziati a Vienna. Tutto va rimandato dopo il prossimo governo iraniano, dopo che appunto il prossimo governo del presidente eletto Ebrahim Raisi si sarà insediato. Le affermazioni di Araghchi sono arrivate in vista dell'insediamento ad agosto della nuova amministrazione iraniana e la fine del governo del presidente ormai uscente Hassan Rouhani. Il presidente eletto Sayed Ibrahim Raisi, ex capo della magistratura, ha vinto le presidenziali del 18 giugno in Iran. La cerimonia dell'insediamento del neoeletto presidente iraniano si terrà appunto il 5 agosto. Il presidente siriano Bashar Assad ha prestato giuramento ieri dando il via al quarto mandato settennale. Lo ha riferito l'agenzia di stampa siriana Sana'a. La cerimonia è avvenuta alla presenza di oltre 600 ospiti tra ministri, imprenditori e accademici. Assad ha vinto le elezioni presidenziali del 26 maggio con il 95,1% dei voti. Ma cosa ha detto nel suo discorso? Si è rivolto alla popolazione e ha detto: attraverso la consapevolezza e appartenenza nazionale avete dimostrato che la determinazione dei popoli nel difendere i loro diritti non indebolirà ciò che le potenze egemoniche e i loro alleati hanno preparato. Hanno cercato di creare caos per bruciare la nostra patria, ma attraverso la vostra unità nazionale avete lanciato il colpo di grazia ai progetti che hanno preso di mira la patria. Ha preso il via in Qatar a Doha la nuova sessione di colloqui tra la delegazione governativa afghana ed i rappresentanti dei talebani per porre fine a 19 anni di conflitti interni al paese dopo più rinvii, nonostante in Afghanistan stiano continuando le violenze. L'obiettivo degli incontri a Doha sarà la definizione di un nuovo governo condiviso dalle fazioni interne alla nazione, ma come hanno fatto notare più esperti osservatori, nonostante aver portato le parti al tavolo dei negoziati abbia rappresentato un notevole risultato, ciò non significa che il percorso di pacificazione in Afghanistan sarà semplice. Siamo in Germania per sapere qual è la situazione dopo le inondazioni. Continua nella notte la corsa contro il tempo per salvare dispersi. Il bilancio è di oltre 168 morti e un migliaio di feriti. In Belgio ci sono 27 decessi almeno e oltre 103 persone di cui non si hanno notizie. Le vittime, avvertono le autorità, sono destinate ad aumentare. Il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, con la partecipazione di soli 60.000 fedeli, tutti i residenti sauditi, quest'anno a causa del coronavirus. Prima della pandemia, più di 2 milioni di fedeli si ritrovavano nella città santa dell'Islam. L'anno scorso ne sono stati ammessi appena 10.000. Il pellegrinaggio di 5 giorni è riservato appunto ai residenti completamente vaccinati di età compresa tra 18 e 65 anni e non affetti da alcuna malattia cronica secondo i criteri stabiliti dalle autorità sanitarie. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Scontri sanguinosi in Sudafrica. La rivolta che sta infiammando il Sudafrica era esplosa come protesta contro la carcerazione dell'ex presidente Jacob Zuma, ma è rapidamente mutata in una quasi sollevazione popolare contro l'intera classe dirigente dell'African National Congress. Le immagini trasmesse dalle televisioni locali hanno mostrato una situazione vista raramente dalla fine dell'apartheid nel 1994, con saccheggi di negozi, veicoli dati alle fiamme, arresti e violenze che hanno spinto il presidente Ramaphosa a ordinare l'intervento dei militari per cercare di ristabilire l'ordine nel paese. I guai legali di Zuma risalgono alle ultime fasi del suo mandato e avevano avuto un ruolo decisivo nel durissimo scontro interno proprio del Congresso Nazionale Africano, risoltosi nel 2017 con l'elezione alla guida del partito di Ramaphosa e con la sua ascesa alla presidenza l'anno successivo. Zuma è implicato in svariati casi di corruzione e la settimana scorsa era stato colpito da un ordine di arresto emesso dalla Corte Costituzionale sudafricana per non essersi presentato a testimoniare davanti ad una commissione d'inchiesta. Il 79enne ex presidente si era ugualmente rifiutato di consegnarsi alle autorità, ma dopo un negoziato con la polizia alla fine ceduto ed è finito in carcere il 7 luglio scorso, teoricamente per scontare una detenzione di 15 mesi. I legali di Zuma hanno subito fatto ricorso davanti allo stesso tribunale sostenendo che il loro assistito era impossibilitato a presentarsi per la testimonianza a causa di motivi di salute. Inoltre, l'ordine di carcerazione sarebbe incostituzionale poiché imposto senza nemmeno un processo. La Corte ha deciso di accettare il ricorso di Zuma, riservandosi di emettere un nuovo verdetto.
Imam Baqir, la fonte della sapienza. Nel nome di Dio il Clemente, il Misericordioso. Dio non volle permettere che gli uomini si perdessero e per questo ha inviato loro i profeti per guidarli. Ma la morte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi mette fine alla catena profetica iniziata con Adamo e continuata con Noè, Abramo, Mosè e Gesù, la pace sia con loro. Occorreva dunque un grande spirituale della condotta degli uomini che fosse desse prova della veridicità della religione e dirigesse la comunità. Questo è l'imam, la guida. Egli deve soddisfare un certo numero di condizioni, conoscere la religione, essere giusto ed esente da difetti, in altre parole, essere il migliore del suo tempo. Egli viene investito dallo stesso profeta e quindi dall'imam che lo ha preceduto. La data di oggi coincide con l'anniversario del martirio del quinto imam degli sciiti. L'imam Muhammad Baqir, alayhi salam, raggiunse il martirio avvelenato il 7 di Zilhajjah 114 dell'Egira. L'imam Baqir alayhi salam disse ai suoi figli: se volete che Dio sia contento di voi, obbedite ai suoi comandamenti, non considerate nessuno di essi meno importante. Può darsi che la soddisfazione di Dio consista proprio in quelle piccole cose. Sappiate che gli amici di Dio sono nascosti tra la gente, quindi non umiliate nessuno. Può darsi che si tratti di un santo o uno degli amici di Dio. Nacque a Medina il primo di Rajab dell'anno 57 dell'Egira. Sua madre era Fatima, figlia del secondo imam alayhi salam, Muhammad, figlio del quarto imam. Era chiamato al-Baqir per la sua capacità di risolvere anche i problemi più difficili e complicati. Infatti, al-Baqir significa il rivelatore oppure colui che risolve. Per la sua somiglianza con suo avo, Muhammad, al-Baqir fu chiamato col nome di Muhammad, la pace sia con lui, e il suo soprannome gli fu dato perché si credeva che il bisnonno gli rivelasse ciò che alle normali persone restava occulto. Fu il primo imam la cui ascendenza, tanto da parte paterna quanto da parte materna, risaliva direttamente all'ultimo profeta dell'Islam. La storia della sua vita può essere suddivisa in due periodi: il periodo prima del suo imamato di circa 35 anni, assolutamente sereno e pacifico, condotto nella natia Medina. Il secondo è il periodo dell'imamato di circa 20 anni, del tutto dedicato alla diffusione del credo islamico. La vita del quinto imam ha dato inizio ad un cambiamento radicale del pensiero nel mondo islamico. Nel corso della sua vita, l'imam Baqir, alayhi salam, da un lato chiariva per la gente le basi del pensiero e della fede islamica, e dall'altro, attraverso critiche, dibattiti e discussioni razionali, impediva che le interpretazioni non corrette e le superstizioni allontanino la gente dalla vera religione. L'imam Baqir, la pace sia con lui, era il fondatore di una grande università islamica e preparò il terreno per uno dei più grandi movimenti scientifici e culturali di tutti i tempi. I suoi insegnamenti, che corrispondevano con i detti del profeta dell'Islam, hanno originato una grande rivoluzione scientifica del mondo islamico. Durante la sua epoca, i governatori umayyadi erano così impegnati nelle crisi politiche interne da non poter limitare e infastidire, come al solito succedeva, gli Ahlul Bayt, ovvero la famiglia del profeta. Quindi i nobili imam trovarono un piccolo spazio per insegnare alla gente il vero Islam e a diffondere le conoscenze profonde della religione divina. L'imam Baqir alayhi salam era conosciuto anche come Baqirul Ulum, cioè colui che fende gli oceani della scienza, ovvero rivelatore della conoscenza. Dovuto alla sua profonda conoscenza religiosa e giuridica e al suo zelo di maestro, il figlio e successore di Muhammad al-Baqir, l'imam Ja'far al-Sadiq, la pace sia con loro, fu suo studente e beneficiò appieno delle sue non comuni conoscenze. È per questo riconosciuto come percursore della giurisprudenza sciita, che sarebbe stata poi organizzata dal figlio Imam Ja'far al-Sadiq. Il carattere dell'imam era un insieme di etica e morale ai loro massimi livelli e la scienza e la saggezza infinita. Fu grandemente rispettato dai suoi contemporanei. Molti furono gli studiosi sunniti che hanno ascoltato lezioni dell'imam Baqir, la pace sia con lui, o che hanno studiato sotto la sua guida. Tra loro possiamo ricordare Zuhri, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Shafi'i. Anche gli storici di quell'epoca hanno citato le affermazioni del nobile imam, tra loro Tabari, Blazari, خطیب بغدادی و زمخشری. si racconta che un giorno d'estate, mentre l'imam Muhammad al-Baqir, sia lodato dal Signore, stava uscendo dal suo giardino stanco e sudato, un musulmano gli disse: «Alla tua età ti dedichi all'agricoltura? E che cosa diresti ad Allah se morissi ora?» Il santo imam alayhi salam rispose: «Beh, se morissi ora me ne andrei obbedendo ad Allah, perché sto guadagnando da vivere per me stesso e per quelli che devo mantenere e non dipendo da altri». Con ciò l'imam alayhi salam intendeva dire che non si pratica la religione passando tutto il periodo pregando in moschea per poi dover chiedere l'aiuto economico ad altri per poter vivere. La vera adorazione consiste nel recitare la preghiera doverosa, as-salat, osservare il digiuno, saum, e poi lavorare per guadagnarsi da vivere, per poter pagare le tasse, zakat e homs, su quanto si è guadagnato in modo da poter aiutare coloro che per motivi di salute o di età non possono lavorare. L'imam Muhammad Baqir alayhi salam morì avvelenato il 7 di Zilhajjah 114 dell'Egira. È sepolto accanto al suo padre nel cimitero di Medina. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i fratelli e sorelle per questa triste ricorrenza.